Allora, bentornati in diretta. Siamo qua con i nostri amici Tiziano Tuccillo e Giuliano Giulianini della redazione di Erday.it, testata di Erday Italia, trattino Villaggio per la Terra.
Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Ok, buon pomeriggio. Allora, in collegamento abbiamo Granmenos Mastroianni, segretario generale aggiunto dell'Unione per il Mediterraneo. Buon pomeriggio, Mastroianni.
Buon pomeriggio a voi.
Allora, diciamo, Erday Italia sta lanciando in questi giorni un videocorso ideato e realizzato appunto dal nostro ospite, Mastroianni, dal titolo Sostenibile conviene. Allora, Tiziana,
sì,
che
esatto.
Vuol dire sostenibile conviene? Soprattutto, che facciamo? Anzi, che fate?
Ve lo diciamo in questo corso. Sostenibile conviene è un corso sui diversi aspetti della sostenibilità ambientale, sociale ed economica, sull'urgenza proprio di perseguirla e soprattutto di raggiungerla in ogni campo delle attività umane, anche sulle conseguenze che subiremo appunto se non ci attiviamo al più presto in questo senso. Granmenos Mastroianni ha un'esperienza trentennale nel mondo dei negoziati ambientali e climatici ed è un profondo conoscitore dei meccanismi della cooperazione internazionale, ha tenuto molte lezioni e conferenze, ha scritto diversi libri proprio su questi argomenti. Il suo corso è pubblicato gratuitamente su YouTube, Sostenibile appunto sostenibile conviene il titolo, ed è suddiviso in 14 video, un'introduzione e tre parti che sono intitolate Aspetti generali, cosa sta succedendo al pianeta e soluzioni, e poi uno finale. Il linguaggio è certamente divulgativo ma approfondito e si avvale anche di grafiche, di tabelle per sottolineare meglio i concetti chiave. In 4 dei 14 video Mastroianni è affiancato da altri noti esperti che contribuiscono a far luce su altri aspetti specifici: il meteorologo Luca Mercalli, il nivologo Michele Frepaz, il fisico del clima Antonello Pasini e l'esperto di foreste Michele Bozzano. Diciamo che soprattutto il corso mette in evidenza che la transizione verso un mondo più sostenibile non impone di sacrificare progresso e benessere, ma piuttosto significa investire per ottenere maggiori benefici sociali, ambientali ed anche economici.
Allora, senti Giuliano, il tema di fondo in sostanza è disinvestire nelle attività che sfruttano troppo il pianeta. Allora, però questa convenienza è riconosciuta?
Sì, è riconosciuta, non è una cosa solo da ambientalisti o da belle gioie, come diceva qualche mio collega tempo fa. Vi do qualche dato. Ogni euro investito nel ripristino della natura, quindi nelle soluzioni basate sulla natura, quindi risanare un territorio per esempio, ogni euro può generare da 4 a 38 euro, a seconda ovviamente delle situazioni, di valore economico. Ora, un investimento economico che ti ritorna il quadruplo o 38 volte non è banale. Questa cosa non la dice Lega Ambiente, il WWF ovviamente lo dicono anche loro, ma lo dice la Commissione Europea. Un altro ente al di sopra di ogni sospetto, cioè il nostro Ministero dell'Ambiente, dice che in Italia, se si facesse un piano diffuso di riqualificazione ecologica, questo genererebbe 2 miliardi e mezzo di benefici e costerebbe soltanto 261 milioni, cioè investendo 261 milioni avremmo indietro 2 miliardi e mezzo di benefici. Benefici quali? Ecosistemici. L'acqua, il suolo pulito, l'aria pulita, sono tutti servizi. E questo però a chi conviene? Non solo alla salute, alla società, a tutti noi in astratto. La Banca Centrale Europea diffonde questi dati. Il 72% delle imprese attive nell'Eurozona sono in qualche modo dipendenti direttamente da almeno uno dei servizi ecosistemici, quindi un suolo pulito, un'acqua accessibile e pulita, l'aria, eccetera, eccetera.
Insomma,
eccetera.
Conviene
banalmente economico.
E allora, sentiamo il nostro ospite, Mastroianni, perché c'è questo corso? Insomma, c'è bisogno di alfabetizzare ancora di più su questi temi? Insomma, l'emergenza climatica non è bastata?
No, non è che c'è bisogno, c'è urgentemente bisogno, perché la sostenibilità è intesa più o meno come suggerivate voi: il necessario sacrificio di tutto quello che mi fa bella la vita perché altrimenti il mondo esplode. Ecco, dobbiamo assolutamente cancellare questa percezione che è il peggior freno ad andare avanti su qualcosa che è necessario, ma soprattutto su qualcosa che non ha costi, ha quasi solo vantaggi. Io potrei moltiplicarvi gli esempi che avete citato voi, ma credo che almeno uno per far capire che non è neanche soltanto questo vantaggio sociale diffuso del servizio, sono anche soldi che tornano indietro. Di fronte a noi abbiamo un problema di migrazioni forzate che in qualche modo ci riguarda anche. Una buona parte di questo problema è dovuto alla desertificazione del Sahel. Ora, per rimettere in sesto una terra che prima produceva nel Sahel e poi si desertifica, basta un investimento di $100 e il tutto consiste nello scavare delle pozzette di decantazioni perché le piogge sono più rare, anche se sono più violente. Con $100 uno rivitalizza la produttività, allo stesso tempo fa scendere le temperature, allo stesso tempo ricostituisce il tessuto sociale, allo stesso tempo dà motivazione alla gente per rimanere a casa propria e comunque, se anche non me ne importasse nulla di tutto questo beneficio diffuso e sociale, questi investimenti tendono a dare come ritorno 7 volte tanto l'investito. Dico, io, il mio conto in banca non mi dà il 700%.
Senta, però, allora c'è un problema però nel far capire il valore di questi investimenti, perché poi spesso si ha difficoltà poi a credere a queste cose, o almeno una parte importante dell'opinione pubblica ha difficoltà. Se continuiamo a vedere le città che sono piene di auto, l'inquinamento comunque è oggettivo, gli Stati Uniti continuano, e non solo, a inquinare a più non posso, qualche problema c'è di comprendonio, se non altro, diciamo così.
Eh sì, esattamente, la narrativa che neanche miriamo a sfatare con buoni argomenti, ma anche comunque per dare a ognuno le possibilità di scegliere con questo corso, che è appunto la narrativa che avete detto voi. Ma se volete si posso portare un esempio che è più vicino a casa nostra. I primi sindaci che hanno proposto delle pedonalizzazioni, ci mancava poco che fossero crocefisse ai pali del telegrafo. No, così ci rovini il commercio, eccetera, eccetera. Poi, quando si è iniziato a dimostrare che invece la pedonalizzazione è un gigantesco booster della circolazione economica, si inizia a capire. Ma non vorrei neanche solo ridurlo a una questione economica. Noi stiamo decidendo del nostro futuro.
Volevo...
Se noi continuiamo...
No, prego, continui pure, poi le faccio la domanda, prego.
No, perché allora, se noi continuiamo così, ci stiamo avvicinando a delle soglie di collasso oltre le quali il mondo che ci circonda veramente non ci darà più di che sussistere. È spiegato abbastanza, diciamo, estesamente nel corso. Non stiamo parlando di qualcosa che forse i nostri pronipoti dovranno affrontare, ma avranno grandi tecnologie che li aiuteranno. Stiamo parlando di qualcosa che può succedere tra 10 anni.
Domani.
Siamo in una fase di accelerazione. Domani. Allora, se per evitare tutto questo l'unica cosa che dobbiamo fare è essere più felici, un po' più ricchi, avere delle vite più solide e con maggiore salute, si fa fatica a definirci noi stessi la specie razionale. Mi distruggo il futuro perché voglio essere più malato oggi.
E certamente.
Io volevo chiedere questa cosa: tutte queste grandi conferenze a cui ogni anno, insomma, così guardiamo, ecco, sul clima e l'ambiente, sono davvero utili secondo lei?
Sì, però non se ne capisce il ruolo, nel senso che si aspetta, per esempio, dalla COP.
L'abbiamo perso.
L'abbiamo perso?
Si aspetta,
aspetta dalla COP, ma in effetti noi aspettiamo sempre dalla COP, quindi richiamiamo il professor Mastroianni.
Il problema, ripeto, è che sì, giustamente in queste COP partono sempre con grandi aspettative,
sì.
Però poi puntualmente i problemi ci sono, cioè ogni volta partiamo in un determinato modo con la possibilità di abbattere di molto
le emissioni
e poi purtroppo ci ritroviamo che ormai abbiamo quasi superato il grado e mezzo.
Però io non vorrei adesso interpretare il pensiero del professore, però avendo visto il corso so che le COP sono anche un modo comunque per fissare obiettivi e per comunque portare al tavolo i governi, perché poi ci vanno tutti i paesi del mondo, fa rumore quando non ci vanno, come all'ultima.
Ecco, mi dicono che il professore Mastroianni c'è, ecco. Cioè già. Allora, giustamente Tiziana si poneva il problema di quanto.
Sì, da cittadino proprio, sì. No? Quanto sono utili? E il professore stava rispondendo, appunto, che.
Appunto, stava rispondendo.
Diciamo.
Prego, professore.
Eccoci, no, io vi sentivo poi. La gente si aspetta la soluzione di tutto dalla COP. Il ragionamento è il clima è un problema grande, quindi lo devono risolvere i grandi, le Nazioni Unite, i presidenti, dicendo. Ma cosa possono fare i grandi? I grandi possono fare, se sono stati delle leggi o dei provvedimenti fiscali, se è qualcosa internazionale, un trattato. Ma cosa sono questi? Facciamo un passo indietro, sono dei pezzi di carta. E nulla reagisce a dei pezzi di carta, anche fossero scritti benissimo. Iniziano ad avere valore soltanto se diventano un modo per facilitare delle scelte di cambiamento dall'unico protagonista che può veramente cambiare qualcosa, e cioè io e te, io imprenditore, io padre di famiglia, io consumatore e via dicendo. Quindi c'è una specie di cortocircuito percettivo. Ci si aspetta, non lo so, che le Nazioni Unite ci impongano di comportarci in maniera più intelligente, così non funziona. La loro parte la fanno. Anche solo tenere costantemente vivo il dibattito, lo studio, la percezione di quel che è necessario è importantissimo. Ma poi non possiamo dire che la COP è fallita perché? Perché io non ho voglia di fare qualcosa. Alla fine è questo.
Senta, professore, lei è a Bruxelles in questo momento per una riunione dell'Unione per il Mediterraneo, di cui è vice segretario. Ci può fare un quadro del Mediterraneo? Cioè, in che situazione è in questo senso? E poi cosa può fare l'Italia che insomma ci sta in mezzo al Mediterraneo?
Ah, il Mediterraneo è la seconda area sul globo per velocità di riscaldamento. E in più il Mar Mediterraneo è il mare che si riscalda più velocemente di tutti. Associato a queste due misure ci sono delle previsioni di impatto che sono francamente drammatiche, ma ne cito soltanto due. Entro 10 anni 250 milioni di persone in scarsità idrica, e con il fatto che il Mar Mediterraneo è quello che si riscalda di più, anche quello il cui livello aumenta più rapidamente per dilatazione dell'acqua. Oltre un metro entro la fine del secolo, tutti capiscono che è tanto, ma ci sembra lontano. Ma anche solo ulteriori 20 centimetri entro una decina d'anni non ci fanno paura, 20 centimetri visualizzati, ma perché pensiamo che sia un problema di acqua che copre le terre. Il problema è diverso, è acqua salata che entra nelle terre. I nostri antenati romani dicevano che se si voleva dominare qualcuno bisognava batterlo in guerra, ma se non se ne voleva mai più sentir parlare bisognava spargere sale sui loro campi. Come pensate che più del 40% della nostra sicurezza alimentare è sulle piane costiere. E poi ci sono dei punti molto fragili che sono il delta dei fiumi. Gli amici del Polo sanno benissimo cosa vuol dire la salinizzazione delle falde. E il Po è un problema grave, il Rodano è un problema grave, ma stiamo per salinizzare il delta del Nilo, mandando in tilt la sicurezza alimentare di un paese che ha più di 100 milioni di abitanti e tutti i suoi problemi. Non ci vuole un grande geostratega per capire che, diciamo, che misura di destabilizzazione possiamo avere davanti. Come si risolve tutto questo? Non voglio soltanto dire sta arrivando l'apocalisse. Il problema è proprio quello che citavate voi. Si risolve rivitalizzando la natura, che non solo un investimento che costa poco rispetto al ritorno, ma anche una caratteristica a cui non pensiamo. È un investimento democratico. Il robot avanzatissimo lo può fare soltanto la multinazionale, ma mettersi a piantare le cose che servono in un certo punto è un esercizio comunitario. Quindi anche questo ritorno economico di benessere è diffuso.
Professore, l'Italia in tutto questo che fine fa? Perché appunto il rischio è che scompaiano, lei lo ha detto, diverse magari città costiere, ma soprattutto che appunto i fiumi siano inquinati da acqua salata.
Sì, noi condividiamo il problema con tanti altri paesi. Quest'anno per la prima volta siamo riusciti a far fare una riunione ministeriale a Malta per la prima volta sull'innalzamento del livello del Mediterraneo. Comunque questo è solo un aspetto del problema mediterraneo. La questione è che l'Italia deve guardare dov'è e lo fa. Noi siamo un ponte fra le due sponde del Mediterraneo. Questa idea di ponte fra le due sponde è l'altro aspetto della soluzione. Questi impatti terribili del clima che cambia sulla regione sono ancora più gravi perché la nostra è una regione asimmetrica, una regione di ricchi e di poveri. Gli stessi impatti su una regione omogenea sarebbero
diversi,
meno gravi. Allora, noi come ponte possiamo essere protagonisti di un'operazione che si sta già iniziando e che si può descrivere così. Non siccome tu ti destabilizzi, io ho paura di te, allora, ma io ho bisogno di te, tu hai bisogno di me. E vi faccio un esempio. L'Unione Europea vuole decarbonizzare al 2050. È quantitativamente impossibile senza contare sul potenziale solare della sponda sud del Mediterraneo. Questo potenziale a sua volta non si può sviluppare contando solo sul mercato interno, non ci sarebbe la finanza. Io ho bisogno di te, tu hai bisogno di me. Entro 10 anni circa noi avremo nel sud dell'Europa un clima che non sappiamo gestire. È il clima che però è sempre stato del Nord Africa. Ci manca anche il patrimonio cosiddetto fitogeno, cioè le piante che sono produttive, commerciali, eccetera, e ce le hanno loro. Allora chi ha bisogno di chi? Oppure abbiamo un problema di dispendio energetico che schizzerà per il condizionamento d'aria. Se voi andate lungo la via della seta, ogni tanto trovate degli edifici a forma di cono, si chiamano Yakchal, è una parola persiana che significa frigorifero. Venivano usati dai carovanieri per depositare le derrate deperibili. Hanno una caratteristica. Qualunque sia la temperatura esterna, la temperatura interna è sempre fra meno 4 e 0. Dispendio energetico non c'è. E di questi esempi ne potrei moltiplicare a sfinirli. E allora, chi ha bisogno di chi? Noi siamo un ponte, possiamo legare il contributo di tutti. Anche quelle differenze che prima ci potevano far litigare, in realtà ci danno un paniere di soluzioni molto più vasto.
Ecco, da Tiziano un'ultima domanda, due o tre minuti, perché siamo in fase, diciamo, di chiusura.
La domanda delle domande: come si possono convincere i grandi decisori, professore, governi, multinazionali, finanza, l'industria, cioè, a perseguire la sostenibilità?
Allora, il problema è che non bisogna convincerli, bisogna autorizzarli. Nei governi, nelle grandi imprese, ci sono dei centri studio e queste cose che vi dico non è che siano... come dire, l'opinione incerta di una fazione, ormai sono obiettive, lo sanno anche loro, però a volte non si sentono autorizzati da chi? Proprio da noi. Andando alle COP, ogni tanto i ministri si incontrano e si guardano tipo sì, lo so che sarebbe meglio anche per il mio paese se facessi una decisa svolta sostenibile, ma tu mi capisci, se io torno indietro e concedo questo, poi l'avversario, magari dal tono populista, mi dice hai svenduto il nostro acciaio e mi fanno fuori. Quindi magari ognuno ha la sensazione che esprimere la propria opinione in favore, comportarsi in maniera autorizzativa sia rilevante, ma invece no, è proprio un fattore di sblocco. Non bisogna convincere, bisogna solo autorizzare. Fa capire che se tu hai il coraggio di prendere un certo tipo di scelta, non verrai mandata a casa con un voto contrario, ma verrai capito nel fatto che stai facendo la cosa giusta per il paese, per il futuro, ma anche per il benessere attuale, per l'economia, è quello che sblocca tutto. Ed è anche il senso di questo corso. Stiamo cercando di far capire a tutti quanti come funziona questo meccanismo, che non è né fattoso, né fantascientifico, né ideologico, di modo che tutta la popolazione possa autorizzare anche chi ci governa a fare le scelte più coraggiose.
Allora, io ringrazio per essere stato noi il professor Grammenos Mastroianni, segretario generale aggiunto dell'Unione per il Mediterraneo. Buon pomeriggio, professore.
Alessandro, invitiamo tutti ad andare su YouTube a seguire questo corso Sostenibile Conviene, pubblicato su YouTube.
Basta googolare su YouTube.
Esatto. Arrivederci.
Grazie, professore.
Grazie a voi. Arrivederci.
E allora, sinceramente, sono temi su cui torniamo periodicamente. Quello che dispiace è che ci sia una parte dei governi mondiali che invece si ostina a pensare che lo sviluppo sia quello classico che abbiamo conosciuto nell'Ottocento e probabilmente ha anche paura, tra virgolette, di deludere parte del proprio elettorato.
Eh sì, è proprio così, per i grandi governi e grandi decision maker, poi, perché insomma parliamo di colossi, no? Quindi...
Però il messaggio è proprio questo, dobbiamo prima convincere l'elettorato che tutto questo non avviene a suo danno, cioè la sostenibilità conviene a loro proprio.
A suo favore.
Quindi se l'elettorato, come l'hai chiamato tu, è convinto,
ma infatti
riflesso,
il professore prima parlava per esempio proprio, delle pedonalizzazioni, guardiamo quello che è successo qua a Roma per esempio con Via Ottaviano, dove i commercianti hanno fatto una battaglia per evitare la pedonalizzazione, poi si sono ricreduti, e infatti sa che quello è diventato un bellissimo boulevard, e questo è successo a Roma come in tante altre città. Però insomma vedo che ogni volta che
non bisogna aver paura di andare
di
oltre,
allontanare per esempio oltre. Le auto dai centri storici, ci sono le crociate. Allora Tiziana,
buon pomeriggio,
Giuliano,
a tutti, grazie.
Se qualcuno fosse interessato a riascoltare questa puntata, basta andare sul sito di airday.it, perché insomma la battaglia per il futuro si gioca adesso. Buon pomeriggio a tutti.